SBS Italian.
Ritroviamo il nostro appuntamento con i visti australiani, tutto quello che avreste voluto sapere sui visti e sull'immigrazione in Australia, e ritroviamo soprattutto l'agente di immigrazione Emanuela Canini, che ogni due settimane ci illustra le novità. Buongiorno Emanuela, bentornata a Radio SBS.
Buongiorno a tutti.
Allora, Emanuela, iniziamo oggi parlando del futuro, ovviamente in tema immigrazione e visti. La coalizione ha vinto le elezioni, lo ricordiamo, il 18 maggio scorso. Si parte con un nuovo governo in cui i ministri chiave per la nostra area di interesse, Peter Dutton e David Coleman, mantengono il loro posto, quindi una scelta di continuità. Ma se si tratta appunto di continuità, cosa ci possiamo aspettare per il prossimo futuro? Quali sono i progetti che il governo aveva già programmato e quali sono state le promesse elettorali su cui dobbiamo magari aspettare di vedere se ci sarà una conferma?
Per il prossimo futuro ci possiamo aspettare di continuare sulla stessa linea adottata ormai da qualche anno a questa parte, soprattutto in questi ultimi due anni, e quindi un'immigrazione sempre più restrittiva e sempre più selettiva. Selezione che, anche se non dettata dalla legge e dai cambiamenti legislativi, viene poi come conseguenza naturale di alcuni percorsi che richiedono un certo capitale e una serie di requisiti che, messi insieme, fanno sì che solo alcuni possano accedere a certi programmi. Faccio notare che ogni piccolo cambiamento legislativo ha un suo disegno all'interno che poi perfeziona appunto questa tendenza ricercata dal governo. L'enfasi sarà sull'immigrazione verso le zone regionali, ma anche lì non sarà un percorso per tutti, anche se dà la possibilità di accedere a più occupazioni e in certi casi a un limite di età più alto. In linea di massima, chi ha un livello zero di inglese o non ha esperienza lavorativa documentabile non potrà accedere a questi schemi regionali. E questo è anche un po' quello che affligge di solito molti italiani, quindi imparare l'inglese e avere prove di aver lavorato. Quindi i progetti sono quelli già diventati legge, cioè un terzo working holiday visa e un parent visa temporaneo che saranno attivi dal 1 luglio, due nuovi visti regionali che andranno a sostituire quelli esistenti da novembre 2019 e un nuovo sistema di punteggio per i visti, appunto, visti appunti, che ancora deve essere ben definito, quindi lì stiamo aspettando dei chiarimenti ancora. Le promesse elettorali erano tutte pro australiani, non per gli immigrati ovviamente, a differenza di quello che avevano previsto i partiti di opposizione, e quindi il terzo working holiday in realtà sarà un ulteriore supporto agli agricoltori, perché ci sono i famosi 6 mesi di lavoro regionale che bisogna fare per poterlo ottenere. E poi i 2 visti regionali per dare respiro alle città sovraffollate di Sydney e Melbourne e accontentare i residenti locali che si lamentano del traffico e del carico delle infrastrutture. Quindi questo sarà l'inizio di questo triennio politico. Vedremo poi se bisognerà rivedere queste politiche dal momento in cui gli immigrati perderanno interesse nell'Australia e bisognerà cercare altre entrate per l'economia australiana. Stavo proprio guardando delle statistiche ieri e ho notato ad esempio che il visto, dopo il cambiamento del visto 457, adesso il visto 482 e il TSS, praticamente c'è stato un crollo di circa 20.000 unità nei visti rilasciati, quindi insomma già cominciamo a vedere una grande diminuzione nelle entrate, almeno dei visti temporanei.
Ecco, Emanuela, questa settimana magari iniziamo anche una sorta di mini rubrica all'interno della nostra rubrica per analizzare un tema che è stato spesso sollevato in passato da chi è all'ascolto del nostro programma. Si tratta dei modi in cui si può perdere il proprio visto e oggi magari iniziamo dallo student visa. Quali sono le ragioni per cui il visto per studenti viene cancellato?
Di solito le motivazioni più comuni sono due. Una parte dalla scuola stessa e riguarda la condotta e i risultati del corso. Se lo studente non frequenta o non passa gli esami, la scuola è tenuta ad avvisare il Dipartimento di Immigrazione, che di conseguenza manda una lettera di intenzione a cancellare il visto. Il classico caso è lo studente che predilige lavorare piuttosto che studiare e magari manca le lezioni perché ha il turno di lavoro, e questo di conseguenza va contro le condizioni del visto che prevedono che lo studente appunto progredisca con gli studi. L'altra motivazione invece viene direttamente dal Dipartimento di Immigrazione ed è quella che riguarda chi ha lavorato più delle ore permesse. Ricordo che il visto studio dà la possibilità di lavorare, ma ci sono dei limiti, infatti nella maggior parte dei casi sono permesse solo 40 ore bisettimanali, cioè una media di 20 ore a settimana, che possono essere distribuite nelle due settimane come uno meglio crede. Attenzione però che le ore non devono mai superare le 40 e le settimane si sovrappongono con la settimana prima e quella dopo. Vi spiego meglio perché tanti non lo sanno. Se una settimana, per esempio, io ho lavorato 0 ore e la settimana dopo ho lavorato 40 ore, va bene, perché 40 più 0 no, fa 40. Ma se la settimana ancora dopo ne lavoro 40 e quella dopo 0, non va più bene perché le 40 si sovrappongono alle 40 precedenti e ne fanno 80. Faccio un altro esempio, io posso lavorare 10 ore e poi 30 ore, quindi di nuovo totale 40, poi lavoro 20 una settimana e 20 l'altra settimana, è vero che il totale fa 40, ma prima io ho lavorato 30 ore, quindi sommando 30 più 20 fa 50 e non va più bene, quindi questo bisogna ogni volta guardarlo per essere sempre sicuri di essere in regola, converrebbe scriversi un diario e tenere sotto controllo le ore, perché molti succede che magari sono un po' sbadati e poi insomma succedono i problemi.
Anche perché spesso qua in Australia si viene pagati per fortnight, cioè ogni due settimane, e quindi magari sulla busta paga non si nota che magari la settimana precedente si era già lavorato un numero di ore troppo alto, giusto?
Esatto, e quindi molti no, si riferiscono soltanto al conto delle ore della busta paga, non sapendo che poi invece no, queste settimane si sovrappongono. Devo dire che questo fa tutto molto più difficile, quindi sarebbe meglio ovviamente contare solo quelle della busta paga e tutto sarebbe più semplice, però purtroppo queste sono le politiche del Dipartimento di Immigrazione e quindi insomma bisogna un po' farsi i conti per bene.
Grazie allora per questo chiarimento. Ricordiamo che siamo con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, con cui stiamo appunto parlando di visti di immigrazione in Australia. Allarghiamo il discorso ora a tutte le tipologie di visto, dal Working Holiday Visa alla Permanent Residency. Se qualcuno avesse dei guai con la giustizia, sia civile sia penale, che cosa rischierebbe in termini di permanenza in Australia? Ci sono, come dire, c'è una tolleranza zero oppure esistono dei distinguo?
Ci sono due livelli di valutazione, la tolleranza zero esiste e riguarda tutti i reati giudicati con almeno 12 mesi di detenzione e qui già includiamo ovviamente tutti i reati gravi, inoltre anche una serie di reati che anche se sono giudicati con pene minori ma hanno l'aggravante del tipo di reato e possono portare alla cancellazione del visto. In genere parliamo di crimini relativi alla droga, all'abuso sessuale, allo stalking, reati contro la comunità in genere. Ci sono casi di persone, per esempio, che erano residenti permanenti da quando erano bambini, hanno vissuto in Australia anche per 40-50 anni e poi sono state deportate al paese d'origine quando neanche parlavano la lingua locale. Quindi, insomma, il Dipartimento di Immigrazione vede queste cose abbastanza seriamente. Poi ci sono dei reati dove la cancellazione può avvenire a discrezione del Dipartimento e qui andiamo più che sulla cancellazione e spesso sul rifiuto dei visti, perché in genere sono cose che escono fuori quando si richiede il certificato penale e quindi quando si fa richiesta per un visto e non arrivano diciamo direttamente dal centro di detenzione. E l'esempio più eclatante è quando il comportamento non è consono alla sicurezza della comunità, con l'aggravante della recidiva e diciamo il disprezzo delle leggi. In questi reati ci mettiamo anche quelli stradali, come guidare con troppo alcol in corpo, guidare senza registrazione della macchina, perché si va in corte anche per questo, la sospensione della patente, l'aggressione a pubblico ufficiale e così via. Più i reati sono recenti e peggio è, perché non si può poi mostrare la buona condotta successiva agli eventi per dimostrare che la persona si sta impegnando a rispettare la legge dopo, diciamo così, l'errore. È chiaro che qui poi entrano in gioco diversi altri fattori dove poi bisogna valutare se il caso merita più flessibilità, ma consideriamo che ormai avere una famiglia australiana addirittura non conta più come una volta e si può essere mandati via dall'Australia anche in quel caso.
Grazie Emanuela e passiamo alle domande degli ascoltatori, anzi delle ascoltatrici questa volta. Ce ne sono due di argomento simile, per cui te le leggo. Alice ci ha chiesto se, racconta che il prossimo anno dovrebbe venire in Australia con il Working Holiday Visa, si trova in Irlanda al momento, ha spostato la residenza lì ed è iscritta all'AIRE, quindi in Irlanda. Per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria, una volta che sarà in Australia si chiede se le basterà avere il passaporto italiano per essere coperta o se deve per forza essere residente in Italia, ovvero avere la tessera sanitaria italiana. E Valentina invece dice che lei ha un TSS subclass 482 e non riesce a capire se può o no richiedere la Medicare Card. Suo marito ha il visto di parente accompagnatore, dice, ed è senegalese, non ha ancora la cittadinanza italiana. Penso che volesse dire
sì,
partner.
Credo sia partner. Sì.
Inoltre dice non hanno mai vissuto in Italia insieme e dice appena trovo casa mi iscrivo naturalmente all'AIRE per evitare di essere tassata in Italia. Dice per questo mese abbiamo contrattato una assicurazione privata dato che non era possibile iscriversi a Medicare Overseas, ma ora possiamo iscriverci a Medicare o per la cittadinanza del marito e per via della sua iscrizione all'AIRE no? Insomma, due domande un po' con casi diversi, ma che entrambe hanno a che fare con Medicare. Che cosa possiamo rispondere allora ad Alice e Valentina?
Sì, rispondo a tutte e due insieme perché appunto sono molto simili. E la regola è che non basta un passaporto italiano per avere Medicare perché l'italiano deve essere poi coperto dal sistema sanitario nazionale e quindi avere la tessera sanitaria italiana. Dal momento in cui ci si iscrive all'AIRE perché si vive all'estero, la copertura sanitaria italiana non c'è più e quindi non si può rientrare nel sistema Medicare. A quel punto bisognerà fare un'assicurazione privata, sia se si preferisce stare più sicuri, sia se poi è obbligatorio a seconda del tipo di visto. Ad esempio, con il Working Holiday Visa, nel caso della nostra prima ascoltatrice, non è obbligatorio, ma nel caso della seconda, quindi con il visto TSS 482, sì. Allora, intanto la Medicare sarebbe comunque valida solo per 6 mesi, quindi poi si rimarrebbe comunque scoperti a meno che non si faccia un viaggio fuori Australia e al rientro poi si possono richiedere altri 6 mesi, ma nel loro caso, non avendo la tessera sanitaria, questo non sarà possibile. Quindi nel caso della seconda ascoltatrice che ha il visto TSS 482, deve comunque fare un'assicurazione medica privata australiana che le copre tutto il soggiorno, sia per lei sia per il suo partner. Altrimenti rischia di avere il visto cancellato perché è una condizione obbligatoria del visto stesso.
Noi vi ricordiamo che se avete altre domande potete scriverci a italian@sbs.com.au. Noi passeremo naturalmente le vostre domande a Emanuela Canini. Emanuela, grazie per essere stata con noi. Ci risentiamo presto.
Grazie a voi, alla prossima.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.